l'aria che respiri.
Appunti per un pianeta da difendere.
Sento un profumo.
La tua colonia?
No. Un'opportunità? No. Soldi?
Oh. Ok.
E profumo di soldi?
Soldi e opportunità vere da non lasciarsi sfuggire e da gestire con lungimiranza. Next Generation Italia, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Buongiorno da Sonia Filippazzi. Nel pacchetto da oltre 223 miliardi di euro licenziato questa settimana dal Consiglio dei Ministri, secondo indicazioni europee, l'ambiente e la transizione ecologica devono pesare per circa un terzo. Il testo ora si incammina su un iter ancora lungo, intanto ecco uno sguardo un po' più nei dettagli per quanto possibile e valutazioni a confronto. Edo Ronchi, Fondazione Sviluppo Sostenibile, che cosa ne pensa?
La valutazione complessiva è di un lavoro ancora in itinere che manca di alcuni contenuti, fra questi la valutazione degli impatti ambientali positivi e potenzialmente negativi dell'intero piano. Questo tipo di valutazione non è annessa.
Andando nel dettaglio dei capitoli e delle risorse?
Andando nel dettaglio dei capitoli, la parte sulla transizione ecologica comprende tutte le voci, quindi dal punto di vista del repertorio delle problematiche, penso che ci siamo e questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è che le risorse sono insufficienti. In particolare per la parte, chiamiamola ambientale, il finanziamento di progetti in essere, che vuol dire progetti che già sono stati approvati e sono già finanziati, ma semplicemente si sostituisce il finanziamento che già è previsto con le risorse del Recovery Fund, è pari a 31,6 miliardi, mentre i nuovi progetti sono 36 miliardi ed è l'unica voce che ha una dimensione così consistente di finanziamenti già previsti per progetti già esistenti. Quindi la parte che rimane per nuovi progetti e nuovi finanziamenti è di circa 36 miliardi su 6 anni. Con 6 miliardi l'anno non si fa una rivoluzione verde, una transizione ecologica così articolata come quella che viene proposta, perché poi i temi sono tantissimi. Sono circa 30 i filoni di intervento previsti con questi 6 miliardi l'anno.
Torniamo alle varie voci.
Per quanto riguarda clima e mobilità urbana, molto importante, sono sottofinanziati.
Il capitolo impresa verde ed economia circolare.
In queste direzioni abbiamo a disposizione pochi miliardi. Per la transizione dell'economia circolare siamo intorno ai 2 miliardi e qualcosa, a livelli molto bassi.
Quindi in sintesi il suo è un giudizio positivo a metà?
Positivo sull'individuazione dei temi, positivo l'avvio delle risorse stanziate, però lì c'è proprio uno squilibrio. Bisogna poi concretizzare i progetti, quindi scriverli e stabilire anche le tempistiche della spesa, perché per esempio c'è un programma di ferrovie che io in 6 anni non ci credo manco, se me lo giura non so chi. Viene rinnovata e costituita dove manca al centro-sud tutta la rete ferroviaria ad alta velocità. Che questo si riesca a fare in 6 anni a me pare veramente, sarebbe un miracolo. E non dimentichiamoci che i finanziamenti non vengono stanziati una volta per tutte, ma erogati per stadio di avanzamento nell'attuazione dei progetti.
Stiamo sempre comunque parlando di una proposta, un testo che ha davanti ancora un lungo percorso. Ermete Realacci, Fondazione Simbola. Anche a lei non convince l'inserimento di progetti non nuovi?
Molte delle spese previste sono spese già in atto. Penso alle spese per il dissesto idrogeologico, penso anche in parte agli interventi sull'edilizia. Quelli già ci sono. L'Europa ci dà l'occasione unica, che non si ripeterà, di cambiare rotta facendo cose in più. Lì mi pare che molte cose siano cose già previste nelle leggi di bilancio.
Il primo titolo sotto Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica è Impresa Verde ed Economia Circolare. Di questo che cosa dice?
Noi siamo già fortissimi nell'economia circolare, bisogna fare di più. Lì soprattutto c'è un problema di burocrazia anche. Sull'agricoltura sostenibile è giusto che si investa, c'è un problema particolare che riguarda gli allevamenti. Mi pare che non ci sia un capitolo adeguato sulla forestazione. In città e fuori città è essenziale essenziale.
Quindi la valutazione complessiva?
Bisogna che si capisca che il cuore è la transizione verde. Mi pare che questa percezione non ci sia fino in fondo e soprattutto ai titoli devono seguire gli strumenti, anche snellendo i percorsi burocratici.
Un punto questo condiviso da altri, come Maria Grazia Midulla, WWF, una vostra prima impressione generale.
A noi pare che il piano sia carente soprattutto rispetto a una visione di come deve diventare l'Italia nel prossimo futuro. Per esempio sulla decarbonizzazione noi abbiamo sicuramente bisogno della strategia a lungo termine che ancora non è stata resa nota e che dobbiamo già aggiornare rispetto ai nuovi target di riduzione delle emissioni.
Per quello che riguarda i contenuti, cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa c'è e cosa non c'è?
Ci fa piacere che non ci sia qualche cosa, perché nelle versioni precedenti c'erano dei progetti, per esempio, basati sull'idrogeno da fonti fossili e ci sono dei fondi per le energie rinnovabili, ma non si capisce bene come verranno spesi. Manca totalmente l'elettrificazione dei trasporti. Questa è una grandissima carenza. Si parla anche di trasporto pubblico locale e si parla di autobus, ma sostenibile è un termine ambiguo che può essere per esempio anche a gas. Mancano le tappe fondamentali che vanno tracciate. Per esempio in Gran Bretagna si è deciso che da un certo anno in poi non si possono più vendere auto che vanno a combustibili fossili e questo per l'industria segna una certezza. Invece da noi è tutto nel vago e espone il nostro paese al rischio di essere fuori dai processi industriali e di essere sede di dumping dei rimasugli delle vecchie produzioni.
Per quello che riguarda la cura del territorio?
Sicuramente non c'è a sufficienza, sia pensando al dissesto idrogeologico ma anche alla la necessità di adattarsi, di prepararsi ai fenomeni del cambiamento climatico ormai inevitabili.
Giuseppe Onufrio, Greenpeace, torniamo ai vari capitoli.
Intanto abbiamo accolto con favore l'esclusione del finanziamento del progetto di carbon capture and storage, cioè il fatto di catturare la CO2 emessa dagli impianti e stoccata sottoterra, perché riteniamo quella una tecnologia che distoglie le risorse dalle vere alternative. Prendiamo con soddisfazione che per quanto riguarda l'idrogeno si punta sull'idrogeno verde, cioè da rinnovabili. Ci sono diversi spunti positivi, partiamo anche dai campi agrisolari. Quello che a noi sembra più debole è una mancanza di una visione complessiva legata anche agli obiettivi climatici, e cioè manca una qualunque valutazione degli effetti, quanta CO2 e quanti gas a effetto serra si possono tagliare. C'è una maggiore attenzione per esempio alla ristrutturazione degli edifici, che è un fatto positivo, però le somme che vengono inserite lì sono superiori a quelle legate all'energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile, quindi qui troviamo una discrepanza dal punto di vista quantitativo. E in più poi bisognerà vedere come verranno tradotte in progetti. Per quanto riguarda poi l'economia circolare, bisogna vedere se qui dentro rientreranno i progetti di riciclo delle plastiche in combustibili, che a nostro avviso non sono esattamente così ecologici.
Bisogna appunto ancora aspettare le schede progettuali. Intanto Stefano Ciafani, Legambiente, qual è la vostra valutazione?
La parte ambientale su alcuni fronti è molto deficitaria, perché ad esempio sull'economia circolare si dice che si deve completare il ciclo impiantistico delle principali aree metropolitane del centro-sud, ma non si dice più cosa si vuole fare. Speriamo che quando usciranno le schede progettuali, gli impianti a cui sta pensando il governo siano gli impianti di riciclo e non quelli per trattare i rifiuti prima dello smaltimento in discarica o del recupero energetico.
Altri punti in campo, quello per esempio sulla mobilità locale.
Sulla mobilità sostenibile si fanno grandi investimenti sui collegamenti tra le città, in particolar modo le ferrovie nel centro-sud, e questo è sacrosanto, ma dall'altra parte non si fanno gli investimenti necessari per rendere davvero vivibili le città. Gli investimenti nelle grandi aree metropolitane sono assolutamente deficitari.
Il capitolo tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica.
Sulla risorsa idrica il governo fa una scelta di campo sul tema degli invasi. Destina poche risorse al completamento della rete di fognatura e depurazione, qualche centinaio di milioni di euro. Nel paese che sta pagando 30 milioni di euro ogni sei mesi di multa all'Europa perché non depura un quarto dei suoi reflui, e invece fa una scelta molto chiara sul realizzare, sono circa 4 miliardi di euro, degli invasi che servono soprattutto all'agricoltura. Allora, è evidente che su alcuni fronti bisognerà intervenire in questo modo, ma gli invasi, che ovviamente creano una serie di problemi sul territorio, senza lavorare invece per rendere meno idroesigenti le colture nel nostro paese, si rischia di aumentare la disponibilità di acqua che nei prossimi anni e decenni, purtroppo a causa della crisi climatica, sarà minacciata, senza invece lavorare su una riconversione dei sistemi produttivi con tecniche e magari anche con colture meno idroesigenti.
Infine, la questione efficienza energetica, secondo alcuni c'è qualcosa da migliorare. Per voi?
Ci sono risorse importanti per gli edifici pubblici e questa è una cosa molto positiva. Per quanto riguarda invece gli edifici privati, si ripropone tal quale la soluzione del 110% già varata dal governo negli ultimi decreti e nell'ultima legge di bilancio. Allora, su questo, visto che stiamo parlando di grandi risorse, sarebbe opportuno che queste risorse non vengano date solo a chi riesce ad aumentare due classi energetiche, perché chi ha un edificio in classe G, la classe più bassa, basta che arrivi in classe E e prende l'incentivo per fare completamente la ristrutturazione. Bisognerebbe rendere più esigente la richiesta di innalzamento dell'efficienza energetica per usufruire di quel generosissimo incentivo che serve sicuramente ad aiutare l'edilizia, ma noi vorremmo che aiutasse anche a rendere meno energivori gli edifici del nostro paese.
So hard, now everything is easy 'cause of you.
Sia importante e urgente pianificare bene il futuro viene ricordato ancora una volta da dati snocciolati via via di nuovo anche in questi giorni sull'andamento delle temperature globali. NASA, ONU e tanti altri. Roberto Buizza, esperto di modelli meteorologici per il clima, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Prendiamo i dati recentissimi del programma europeo Copernicus.
Il 2020 risulta l'anno più caldo come il 2016 a livello globale. Per l'Europa risulta l'anno più caldo dal 79, quindi il clima continua a scaldarsi.
Il dato medio di aumento globale combina picchi di calore, per esempio in Siberia, Artico, Europa, ma anche casi di temperature evidentemente più basse della media.
Sì, se uno va a vedere la mappa, ad esempio, di Copernicus dell'anomalia di temperatura del 2020, vede che ci sono delle zone leggermente blu, però se uno guarda probabilmente l'80% del globo è coperto da zone gialle, arancioni, rosse, cioè di riscaldamento.
E per esempio le eccezionali nevicate in Spagna di questi giorni che cosa significano? Come si inseriscono?
Non dobbiamo stupirci se anche con un riscaldamento globale osserviamo delle anomalie fredde o dei periodi di anomalie fredde molto intense. Può succedere ed è spiegabile perché l'atmosfera più energetica, perché è più calda in generale, può dar luogo a cambiamenti di circolazione, quindi direzione del vento, molto più intense.
Per il 2021 l'ipotesi che possa essere leggermente meno caldo per l'effetto mitigatore della corrente Niña, ma è così davvero? Che cosa si può dire dell'anno appena iniziato?
Il fenomeno che accade nell'Oceano Pacifico con un periodicità di 3-5 anni, cioè un riscaldamento e il Niño o un raffreddamento la Niña, dato che avvengono su superfici molto estese, hanno un impatto sul clima. Ora siamo in una situazione la Niña, quindi un raffreddamento di una grandissima parte dell'Oceano Pacifico tropicale, e questo ha comportato prima di tutto il fatto che il 2020 non fosse più caldo del 2016, e ci aspettiamo che in media la temperatura del 21 sarà leggermente più bassa di quella del 20, appunto per questo grosso impatto che ha l'Oceano Pacifico tropicale sulle temperature medie dell'atmosfera.
Queste correnti sono a loro volta influenzate dal cambiamento globale e rischiano di alterarsi?
Sì, moltissimi fenomeni che osserviamo in atmosfera sono in realtà fenomeni accoppiati oceano-atmosfera.
E in atmosfera restano allarmanti le concentrazioni di gas serra, continuano a crescere le temperature, più 1,5 gradi massimo più 2 le soglie medie di aumento da non superare rispetto all'era preindustriale, secondo gli scienziati ONU. Però siamo molto vicini. Si guarda alla conferenza internazionale ONU a novembre in Gran Bretagna con forte partecipazione italiana, c'è anche un vostro progetto interuniversitario di sensibilizzazione, si moltiplicano gli appelli per interventi più incisivi di tutti i paesi.
Sono paesi sviluppati che hanno causato l'accumulo di CO2 che causa il cambiamento climatico. Questi paesi dovrebbero minimo dimostrare che si può ridurre e raggiungere per primi questo zero net emissions, non solo aiutare i paesi che hanno meno risorse a raggiungere anche loro zero net emissions.
Questo è uno dei temi scottanti da sempre.
Se noi guardiamo le emissioni per capita di CO2 degli Stati Uniti, sono più alte delle emissioni di cittadini di qualsiasi altro paese. Quindi il fatto che l'amministrazione Biden abbia deciso di rientrare negli accordi sul clima, cioè affrontarlo, è assolutamente positivo. L'Europa anche ha un ottimo piano. Se riuscisse a lavorare meglio con gli Stati Uniti e con la Cina verso una direzione di decarbonizzazione, anche gli altri paesi seguirebbero.
E in particolare agli Stati Uniti, dove mercoledì si terrà la cerimonia ufficiale di insediamento della nuova presidenza, Joe Biden e Kamala Harris, sarà dedicata gran parte della prossima puntata. Le avversità del clima e ora sempre più le variazioni del clima per intere popolazioni significano la differenza tra speranza e disperazione. E quanto accade per esempio in Madagascar, drammatica la situazione nel sud della grande isola nell'Oceano Indiano. Arduino Mangoni, vice direttore del Programma Alimentare Mondiale nel paese, lei è nella capitale, Antananarivo, che cosa sta succedendo?
Ci sono delle siccità qui in Madagascar, ma la gravità di questa crisi è qualcosa di nuovo, dovuta a fattori che si combinano, vale a dire una serie di raccolti molto scarsi negli ultimi 3-4 anni, un raccolto andato perduto nel 2020 quasi completamente.
Per quindi, quale motivo?
Nel caso di una siccità piuttosto importante, e a questo si è aggiunto la mancanza di pioggia quest'anno. Qui la stagione agricola inizia novembre-dicembre, è il momento della semina, che coincide con la stagione delle piogge. Le piogge non sono arrivate, ce n'è stata una piuttosto abbondante a dicembre, ma null'altro. C'è un fenomeno nuovo che è quello delle tempeste di sabbia. Io sono stato in Sudan vari anni, ho visto questi habub, li chiamavano lì in Sudan, ne ho visto uno piuttosto spaventoso qui nel sud, ottobre, e questo è un fenomeno nuovo. La sabbia, il vento distrugge germogli di mais, di sorgo, anche di manioca che la gente aveva provato a piantare appunto a ottobre, novembre, dicembre. E in più naturalmente ci sono gli effetti del Covid che si sovrappongono, e la gente che vive nei villaggi colpita dalla siccità, che durante il periodo di magra abitualmente andava verso la costa nei centri urbani per cercare dei lavori, si ritrova nel pieno di una crisi economica, e quindi queste opportunità di lavoro vengono a mancare. Ecco, è una sorta di tempesta perfetta dettata da fattori climatici, da nuovi eventi climatici, appunto queste tempeste di sabbia, e in più c'è il fattore Covid.
Che cosa vede viaggiando in quelle zone?
Devo dire, andando verso il sud, sempre più spesso si vedono incendi, la gente brucia le foreste. I nostri autisti ci dicevano 20 anni fa: qui c'era una foresta, adesso c'è una situazione semidesertica, direi, una miscela di sabbia e terra, e questo è dovuto anche all'impatto umano che sempre di più cerca spazi, territori per l'allevamento.
Quante sono le persone in difficoltà?
Nella parte meridionale, che è quella colpita, ci sarebbero circa 1.300.000 persone in una situazione di insicurezza alimentare piuttosto grave, di cui circa 130.000 bambini. E fra questi circa 30.000 che stanno molto male, molto male. Ho visto delle immagini ad ottobre, famiglie che hanno lasciato i propri villaggi, e questo è un segno molto preoccupante, perché vuol dire che hanno perso tutto e non c'è una prospettiva. Bambini, ma intere famiglie ridotti veramente allo stremo.
Da tempo ormai distribuite aiuti d'emergenza, ma quali sono le prospettive?
Stiamo intervenendo già da ottobre con dei programmi di emergenza. Sostanzialmente distribuiamo cibo, abbiamo dei piani per raggiungere raggiungere circa 900.000 persone, ma non abbiamo ancora le risorse per farlo. Possiamo raggiungere circa 500.000 di persone fino ad aprile e nel frattempo siamo molto preoccupati perché la cosiddetta stagione di magra, cioè quella che precede il raccolto e di solito finisce intorno ad aprile col nuovo raccolto, quest'anno per le condizioni a cui facevo riferimento prima potrebbe estendersi al di là di aprile-maggio. Quindi la situazione di sofferenza per la gente si prolungherà nel tempo.
Ne abbiamo attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza.
L'impegno dei ragazzi, ambiente e solidarietà torna allo sciopero globale del clima, appuntamento al 19 marzo dei Fridays for Future per esempio, e poi naturalmente in tanti altri modi nella vita quotidiana e anche nell'arte. Lo sa bene Oscar Olivares, 23 anni, che in Venezuela è diventato famoso per aver trasformato in bellezza un certo tipo di spazzatura. Oscar, è passato del tempo ma non la soddisfazione, un lavoro che l'anno scorso ti ha preso oltre 2 mesi.
Lo che hicimos fue el primer mural ecológico de Venezuela.
È il primo murale ecologico del Venezuela, lungo 45 metri e alto 3-4 metri, tutto fatto con tappi di bottiglia, 250.000 tappi. Le immagini parlano di natura e ambiente, ci sono piante, pappagalli, ma anche girasoli, c'è un araguanei, albero tipico del Venezuela, e il profilo di Caracas di notte.
Progetto di alcune onlus per riqualificare un quartiere degradato della capitale, no?
Por un lado se envió un mensaje sobre la importancia del reciclaje.
Da un lato è un modo per dire quanto è importante l'ambiente e che è perfino possibile trasformare rifiuti in arte. Dall'altro lato, per il Venezuela, che sta attraversando un momento abbastanza critico, è un modo per dire che pure in tempi difficili si possono avere spazi di luce, intelligenza, coscienza, creatività e arte.
C'è abbastanza attenzione, secondo te, al tema ambiente in Venezuela?
Realmente credo che no.
No, è un argomento complicato perché la gente ora è sommersa da tanti problemi quotidiani. Mancano servizi di base, l'elettricità, c'è insicurezza, inflazione altissima. Così la gente non pensa a quanto è importante l'ambiente. Intanto abbiamo importanti ricchezze naturali che rischiano di essere sovrasfruttate e questo può diventare un problema molto grave.
Ora il tuo impegno continua dopo il murale di tappi. Il prossimo?
Bueno, con otro material de plástico.
Vorrei continuare con materiali di plastica, tappi, ma anche bottiglie. Ci sono tantissime cose da fare. Stiamo aspettando che passi la pandemia per cominciare, ma c'è molto entusiasmo. Già tanta gente in tutto il paese ha iniziato a raccogliere tappi aspettando che iniziamo.
Lo interessante, Sonia, è che già abbiamo gente guardando sus tapas esperando che annunciamo il prossimo.
Come interpreti questa partecipazione, queste reazioni?
Incredibili. Creare arte è la cosa che più mi rende felice e cerco che anche gli altri abbiano la stessa sensazione. Il messaggio di questo murale è che è possibile trasformare le cose negative in positive. La stessa piazza dove abbiamo lavorato era degradata, ora è uno spazio riqualificato. Così la gente sente speranza, che è possibile disegnare un mondo migliore, dipingere un mondo diverso.
È possibile creare un mondo migliore, pintare un mondo differente.
Finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su Rai Play Radio e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Lidia Cordella in redazione, a Luca Bernardini in regia. L'Aria che respiri torna sabato prossimo, sempre dopo il GR delle 6:30. Da Sonia Filippazzi, buona giornata.